Baba Chunese, Wanja Sharaki, Bada Dajin, Sama Chuba Nila, Namba Tashing, Pabong, about Teda Lion, Rashing get the Ba Namba, Tennis and Gigetu, Teda, the Ba Sharib, Chunese, Wanja La, Dege Jemeso, Jigabo Kalala, Sharaki, Bada Dajim, Sama Chuba Jeba, Duba De Jida Labacha, Dege Jemai Bada, Chandra, Samba, Samba, Jemba, Baba Chunese, Wanja. Sedan the Bashare, Dade Bula, Diga Jemeso, Sharibo, Rigabo, Rigabo, Mokalal, Sharage, Bada, the Jemasa, much about him. Tita number, Tawaja, the Pombong about the Dakara, Shingetumba, number Yanda Barges Oto, Sotombo, Tombani, Sule Tombani, Shemai, Tomani, Legan, Sujamai, no, Tejendo, Tawadan, the Jedan, number Shibanam Tombo. Sharibo, Teta, Chitam, Jetombani, Dets, and Emeb, Magaba, Magaba, Tima, Meba, Tima, Danja, Tima, Meba, Kawa, Meba, Sharibo, Teta, when I tombani, so met, so I met the Jemme. Mime na wa me na me che me lu me ye me su me da me di me ro re re da me che me da mi ge ka me ba ne ye ke ka me ye ge nam ba she me kham ge ba do ya me do ma re ba me ma re ba se ba me ba ne ka she me ka she se be pa do ya me do te shen do du nga wa dang kun ja wa dang go ba da la me ye she me do ba ma do ba ya me do sha re bo te da we na chan ja sun ban to ba me be chir sha re ke paro da jimbala tenjene semla tiba me be tapa me to chinje lo lo shindo dene nyange le debi ta chindo to samda namba shubhe sangye tamje jimbala dene lana me ba yanda ba zoba chandro mumba zoba sangye sa teta vena shere ke paro da jimbe nga riba jimbo nga lana me be nga minyam ba da nyambe nga dunga tamje rabda shiva Jebanga, Mendawana, Demba, Sheba, Jade, Sharagi, Bada, Dinjibang, Meba, Tayata, Gade, Gade, Bada, Gade, Bada, Song, Gade, Buddhiso, Shariabo, Chandra, Samba, Samba, Jimbo, Teta, Sharagi, Bada, Dajim, Samola, Laba, Chao, Dene, Chumdend, Dingins, and Delishing, De, Chandra, Samba, Samba, Jim, Baba, Chenese, Wunjula, Lesso, Shajawa, Jinet, Lesso, Lexo, Gibo Titation, Regapo Titation, Jidaki get them boshing, Cherokee, Paro, the Chima, Samola, Cheba Chate, Tejan Shaba, Namgan, Jesu, Yira, Chumden, they get the Gachekas, and Satan, the Bashara, the Debuta, Chandra, some boss and bochum, Baba Chenese, Wonjo, Dan, Tamjedan, the Bako, the Data. Samayin dan tiza chibe jidan yiran da chumdan da ge sumbala ngombo da do.
Gangla chepe ne chon dampane na shon se tsob tawa nang tun ten. Drupa po la maya bu shinji ne som ka dwe tsok la chok se lo. Akasana malata. Satsadana samaraya pe tangate gate paragate para samgate bodhi suha kunchuk sumgi kai dempe topke chi lupang yuchi lupang yuchi chi wang yuchi chadi bhakti shintin shinti kura ye suha Tangayatu Shushi Wada, Minton Nupe, Kendandra Wada, Tumpa Drupchim Pusum Tungyope, Trashi de Kanden Dia de Lexum. Oh, Sage Peke. Junction Jancho badu dani capsuchi nage chenye gipe sonam ge drola penche sange drupa shu chedan sange chonam la jancho badu dani capsuchi nage chenye gipe sonam ge drola penche sange drupa shu Chodam songe chonam la janchu badu dani kyapsu chi dage chunye gipe sonam gi drola penche songe drupa shu.
Per cui per importante, specialmente nel contesto della pratica Mahayana, la motivazione altruistica, la motivazione di voler essere di beneficio agli altri è indispensabile, per cui il maestro deve insegnare spinto dall'altruismo, dal voler essere di beneficio, e anche il discepolo deve ascoltare con questo tipo di motivazione altruistica. Ecco che allora, maestro-discepolo, entrambi sulla base di questa motivazione altruistica, ecco che i benefici diventano incommensurabili, no, dall'ascolto.
Thank you.
Per cui citando un passaggio di Shantideva del Bodhisattva Charivatara, nel momento in cui incontri un problema, se ci puoi fare qualcosa, non preoccuparti, fa quella cosa che devi fare, se non ci puoi fare niente, perché preoccuparsi? Per cui proprio come dice Shantideva, noi siamo tutti nell'ambito dell'esistenza condizionata, del samsara, la cui natura sono solo esclusivamente vari problemi, per cui è inevitabile, proprio per natura, che nella vita incontriamo vari, svariati tipi di condizioni avverse, eccetera, abbiamo avere difficoltà nel realizzare i propri desideri, non incontrare mai precisamente ciò che uno vuole, eccetera. Queste sono condizioni normali, sono per natura, non sono, sono inevitabili. L'esperienza di questo è qualcosa di inevitabile. Ora, la cosa più importante è che proprio nel momento in cui veniamo a contatto con varie condizioni avverse, di rimanere calmi, tranquilli. La base della mente deve essere sempre calma, tranquilla, non disturbata da queste condizioni, proprio pensando a monte, ma no, questo sono in samsara, questa è la natura, certo, è il mio karma, sto sperimentando i risultati delle azioni che ho compiuto e così via. Per cui nel momento in cui incontriamo queste condizioni, la mente deve rimanere calma, tranquilla, non c'è assolutamente bisogno di agitarsi o di deprimersi o di preoccuparsi. E sulla base di avere pensato bene, come per natura queste sono situazioni inevitabili e per la maturazione delle proprie azioni, sulla base di una mente tranquilla andiamo ad analizzare quella situazione in quel momento, se ci possiamo fare qualcosa o se può essere cambiato. È un po' come il caldo e freddo, nel momento in cui abbiamo freddo, che cosa facciamo? Creiamo una condizione di calore, perché il calore è ciò che è l'opposto a quel freddo e viceversa. Nello stesso modo noi dobbiamo analizzare se quella particolare condizione, sempre sulla base di una mente calma, possiamo generare qualcosa che la ferma, che la cambia, qualcosa di opposto che la cambi. Per cui se possiamo farlo lo facciamo, sempre con una mente calma, senza agitarsi. Se invece ci rendiamo conto con la nostra intelligenza, analizzando, che non c'è niente da fare, è così, allora che ragione c'è di aggravarsi? Che ragione c'è di deprimersi o di sentire di avere la mente disturbata? In ogni caso non ci puoi fare niente. Aggravarsi e preoccuparsi non sarebbe di nessun beneficio. Non succede.
Yeah.
Per cui quando parliamo di felicità, che è ciò che desideriamo, e di sofferenze, ciò che non desideriamo, certo, queste felicità e sofferenze entrambi sono esperienze sia fisiche che mentali, ma fra questi due qual è la più importante per entrambi? È quella mentale, l'esperienza mentale di felicità e sofferenza. Ora, tutti gli insegnamenti del Dharma contengono esattamente questo, come cambiare la mente, produrre la felicità nella mente. Tutte le spiegazioni del Dharma spiegano questo, indicano questo, la pratica del Dharma serve per questo, per cambiare la mente in una direzione di felicità, per produrre felicità mentale. E queste spiegazioni sono perfette. Il Buddha ha spiegato completamente come fare. D'altra parte, noi, se guardiamo qual è la nostra situazione, fra tutti gli esseri senzienti, noi siamo gli esseri umani. Gli esseri umani sono speciali. Sono speciali perché? Sono speciali tanto per cominciare, come tutti gli altri esseri, possediamo quello che è il seme della buddhità dentro di noi, che è potentissimo, quella è una cosa estremamente importante, ma non solo, proprio perché siamo esseri umani, possediamo anche questa caratteristica di intelligenza molto speciale, di grande capacità, ovvero sia abbiamo la piena potenzialità di ottenere l'illuminazione con questo corpo, in questa vita. Questa nostra mente adesso ha questa capacità. Noi per prima cosa, ciascuno di noi, dobbiamo riconoscere, vedere come noi stessi, ciascuno di noi ha questa capacità, ha questa potenzialità, e dobbiamo generare dentro di noi una grande confidenza stabile, come un orgoglio di avere tutta questa capacità di poter veramente fare, di poter ottenere fino allo scopo più alto che è quello dell'illuminazione. In più, utilizzando l'intelligenza che è proprio propria, caratteristica degli esseri umani. Per cui dobbiamo giungere alla conclusione che possiamo far tutto, siamo in grado di compiere qualunque cosa che ci vogliamo prefiggere, fino a ottenere l'illuminazione. Questo è il tipo di confidenza che dobbiamo generare sulla base di riconoscere questa nostra grandissima potenzialità, specialmente nella mente. La mente va cambiata. Nel momento che si soffre, la mente va cambiata, è diverso che il corpo. Il corpo richiede un decorso per la malattia, di medicine, qualcosa di lento. La mente è un modo di pensare. Ci sono delle persone che sembrano che soffrono così tanto mentalmente, sono depresse, hanno queste cose, che basta un niente, basterebbe un niente, un modo pensare in un modo leggermente diverso, che immediatamente quella condizione cambia. Noi dobbiamo riconoscere questa cosa e vederlo dentro la mente. La sofferenza mentale può essere cambiata esclusivamente dalla mente stessa. È la mente che deve agire su se stessa per cambiare quella sofferenza mentale. Non è possibile agire da fuori sulla mente per cambiare quella sofferenza mentale. Per cui è un modo di pensare. Sofferenza mentale, anche quello è un modo di pensare, basta cambiare il modo di pensare, per cui noi dobbiamo veramente renderci conto di questa grande potenzialità e applicarci in questo modo, non stucceremoci, credici. Per cui quando la realtà esterna dei fenomeni della felicità e della sofferenza e quella interna della mente sono veramente diverse, non importa quanto agiamo esteriormente per produrre quelle condizioni di felicità o eliminare quelle di sofferenza, c'è sempre instabilità, non possiamo mai essere certi che rimanga in quel modo, con la mente è diverso. Una volta che cambiamo la mente, nella direzione della felicità, la mente stessa diventa di quella natura, diventa stabile, irreversibile quella felicità, mentre invece fuori, non importa per quanto ricerchiamo, non possiamo mai essere sicuri, non possiamo mai essere completamente, non è una situazione definitiva. Cambiando la mente quella situazione diventa definitiva. Noi adesso anche per esempio in questo momento la nostra mente, noi da Tempo Senza Inizio, non vediamo la realtà così com'è, non vediamo la realtà così com'è, ma non importa, proprio per il fatto che abbiamo questa potenzialità, che siamo esseri umani, non solo possiamo comprendere la realtà così com'è, veramente, ma la possiamo realizzare direttamente, per cui possiamo agire solamente per un cambio completamente, totale, radicale. Questa mente che adesso è piena di errori, di sbagli, quelli che chiamiamo le afflizioni mentali, le emozioni distruttive, l'odio, l'orgoglio e tutto, cambiandolo questa stessa mente, li può abbandonare completamente, essa stessa diventa della natura dell'amore, della compassione, di bodhicitta, possiamo ottenere l'illuminazione, questa nostra potenzialità, noi dobbiamo rendercene conto, dobbiamo andare a vedere come noi abbiamo questa capacità, ce l'abbiamo dentro di noi, per cui è completamente inutile sentirsi depressi o demoralizzati, perché possiamo veramente fare tutto, è nelle nostre capacità. Non solo, dobbiamo riconoscere come non importa, per cui qualunque condizione incontro, qualunque situazione c'è, non ha completamente nessun senso essere disturbati da queste condizioni, perché? Perché abbiamo piena capacità, se vogliamo possiamo fare tutto, non solo siamo esseri umani, adesso nella nostra vita abbiamo incontrato i lama, i grandi maestri sono ancora presenti, il Dharma è presente, possiamo studiarlo, praticarlo, per cui non importa. Dobbiamo portare dentro di noi questa grande confidenza, non importa qualunque cosa mi succeda, qualunque cosa incontro, posso fare tutto, sono in grado di ottenere tutto ciò che voglio, per cui andando avanti con una mente stabile che non si disturba con la minima condizione. Long. La rinnovo. C'era bene. Non c'è knowledge, mi ha incuriosito, mi fa sorridere Shera, perché lo vedo che nel suo equilibrio meditativo, mentre è assorbito nell'equilibrio meditativo, traduce. completamente assorbito nella concentrazione dell'equilibrio meditativo. Quasi. Zavoressa.
Non Tutto detto.
No. Ma ci sta.
Per niente, fratello.
Mi viene in mente un aneddoto, perché a volte mi succede, può succedere anche agli altri, che a volte si guardano delle persone e ci viene da ridere, ci fa sorridere quello che vediamo. Io poi ho questa cosa qua che mi metto a ridere in queste situazioni. Per cui una volta, questo tanto tempo fa, quando ero ancora in Tibet, a un certo punto c'era una cerimonia di benedizioni, il Rabne si chiama, la benedizione delle rappresentazioni, delle statue e così via, a Ganden, il monastero di Ganden. E in quel momento penso che fossero i monaci del collegio tantrico del Gyuto, e molti arrivarono da tutte le parti del Tibet per partecipare. Io anch'io ero lì con gli altri giovani lama, che erano ancora in Tibet, eravamo lì insieme. A me quelle situazioni a volte mi viene da ridere tantissimo guardando quelle realtà, specialmente erano tutti insieme. Poi quando il collegio tantrico, i monaci del collegio tantrico cominciano a fare i rituali, a cantare, hanno il loro modo di tutti insieme, tutti concentrati con questi canti, con questi toni, e sono vestiti, hanno i vestiti della divinità con questa cosa che si mette in testa, che è uno snisce e tutto quanto. A un certo punto, nel momento in cui c'è l'invocazione, che si invoca con il Buddha, con l'incenso in mano, così uno di questi, mentre cantava il ciò che aveva in testa, questo con la corona, a un certo punto si è cominciato per piegato ed è caduto. Io l'ho visto, sono partito di volontà, ho cominciato a risparmiare la cosa più che facesse più ridere in assoluto. E poi a un certo punto, dopo, in seguito, quando poi ero già in India, allora questo personaggio qua, che penso che fosse Lunze, e comunque era il Gyume, venne in India anche lui. Allora ne abbiamo parlato di questa cosa, no? Che quando si alzò era come, cioè, si era piegato e gli cadde questa. Com'è successa questa cosa? Fa no, ma in passato non era così. Poi si vede che aveva un problema al collo, comunque un dolore, una malattia, era una qualcosa che aveva, che non riusciva a tenere, ha avuto difficoltà in quel momento a tenere in testa questa cosa lunga. Non sono invece tu c'è. Allora andiamo avanti col fondamento della saggezza, siamo ancora al capitolo 18, siamo al verso numero 9, per cui non dipende da altro, pace, non elaborato da elaborazioni, senza concetti, non differente significato. Queste sono le caratteristiche della realtà. Non rimuce. Per cui qui di che cosa si parla? Si parla del profondo pensiero della vacuità e del sorgere dipendente. Per cui il primo punto, non dipende da altro, che cosa indica? Indica che anche se quella persona che ha realizzato anche direttamente la vacuità, il profondo significato della vacuità e dell'originazione interdipendente, che ha quell'esperienza diretta e lo spiega agli altri, certo che lo può spiegare bene, è in dettaglio, ma in ogni caso quella spiegazione non sarà mai esattamente come l'esperienza di quella persona stessa. Non sarà mai esattamente così.
Bene.
Per esempio, l'esempio che viene fatto normalmente a questo punto è la persona che è affetta dalla cataratta, che ha gli occhi malati, dalla cataratta. Normalmente queste persone, proprio perché hanno gli occhi malati, c'è qualcosa che impedisce, per cui vedono come dappertutto come se fossero dei peli o delle punte di capello, come della sporcizia. Anche se non c'è, la vedono perché sono affetti da questa cataratta. Ora, se una persona che non ha la cataratta va e gli spiega, guarda, che non è così, non c'è, queste cose non ci sono, quello che vedi non è esattamente com'è, no, quella sporcizia non c'è così. Con questa spiegazione quella persona capisce che sì, probabilmente è così, realizza che, ok, questi è a causa della mia cataratta, però continua a non vedere esattamente come vede quell'altra persona che è priva di questa malattia. Lo. Per cui questa persona, benché capisce quello che gli viene spiegato da dall'altra persona che non ha la malattia degli occhi, lo capisce, lo comprende perfettamente, ma non realizza la stessa esperienza di quella persona. Poi, in seguito, questa persona si cura gli occhi, per cui la cataratta viene eliminata. Allora, in quel momento, quella persona vede chiaramente esattamente ciò che gli spiegava quella persona, ma ne ha un'esperienza diretta, nella sua esperienza diretta, lo vede direttamente. Un po' la stessa cosa con, anche se qualcuno che ha realizzato direttamente la vacuità, spiega la vacuità a chi non l'ha realizzata direttamente. Questa persona che non l'ha realizzata direttamente può comprendere, capisce il significato, realizza quel significato, ma non esattamente con l'esperienza dell'esperienza diretta di quella persona. Per far ciò, questa persona deve analizzare lui stesso questo significato che gli viene spiegato, analizzarlo finché non lo comprende e lo realizza direttamente. Ecco che in quel momento la sua realizzazione diretta diventa quell'esperienza diretta che è uguale a quella, l'esperienza diretta della persona prima. No. No.
Tá bom. Rebeca,
Per cui pace si riferisce proprio a questo punto, essere pacificato, avere così come quella persona nel momento in cui ha eliminato quella malattia della cataratta, pacificato quella malattia e vede poi chiaramente con i suoi occhi, nello stesso modo la persona che analizza, medita, riflette e realizza direttamente la vacuità, nel momento in cui realizza direttamente la vacuità, quella vacuità che è priva di qualunque tipo di apparenza dualistica, pacifica completamente tutte le elaborazioni, le varie elaborazioni di apparenza dualistica, di resistenza e così via, per cui pace. No. Per cui l'altra caratteristica è non elaborato da elaborazioni, si riferisce alle elaborazioni verbali per comprendere la vacuità, nel momento in cui precedentemente erano presenti queste elaborazioni verbali, questa persona non realizzava esattamente il significato in accordo all'esperienza. A questo punto la persona ha realizzato completamente, direttamente la vacuità, per cui in un modo diretto, come un'esperienza diretta, per cui è libero da fabbricazioni, è non elaborato da elaborazioni verbali, ma un'esperienza diretta della realtà ultima. No. No. L'altra caratteristica, che è la quarta, è il senza concetti. Che cosa vuol dire? O privo di concetti, di concettualizzazioni. Le concettualizzazioni si riferiscono proprio alle concettualizzazioni del pensiero discorsivo riguardo a ieri, oggi, domani, la mente che elabora. Tutte queste concettualizzazioni che sono frutto esclusivo, una realtà che è un frutto esclusivo della mente stessa, che elabora in questo modo questi concetti. Nel momento in cui si realizza direttamente la vacuità, ecco che tutte quelle elaborazioni, tutti questi concetti, questi pensieri discorsivi nel contesto di questa realizzazione diretta della vacuità non possono più nemmeno sorgere, si fermano completamente. Per cui, senza concetti. No, tu c'è, non c'è.
Tadi
Per cui la quinta caratteristica è di non differente significato, non di significato diverso. Che cosa vuol dire? Generalmente parlando a livello convenzionale, tanti fenomeni sono diversi l'uno dall'altro, il significato si riferisce al fenomeno, uno diverso dall'altro, ma per quella saggezza trascendentale che realizza direttamente la realtà ultima, nella realtà ultima, che è la vacuità di vera esistenza di tutti i fenomeni sono uguali in quella realtà, non sono più diversi, non sono più uno diverso dall'altro, nel contesto di quella realtà ultima tutti i fenomeni sono uguali, sono vuoti di vera esistenza, di esistenza indipendente che non dipende. No. Per cui queste sono cinque caratteristiche che parlano dell'esperienza della realizzazione diretta della vacuità nella persona che ha realizzato direttamente la vacuità. Per cui la prima avevamo visto, se volete sul testo potete anche metterci i numeri, come io ho fatto, per cui non dipende da altro, è la prima, per cui si riferiva all'esempio era dato della persona con la cataratta che vede peli e capelli quando... non importa quanto uno gli spieghi che non è così, può capirlo ma non lo vede esattamente come se fosse senza la cataratta. Poi la pace, una volta che invece ha realizzato, si cura questa cataratta, ecco che vede direttamente, per cui anche questa persona che una volta che ha analizzato e compreso realizzare direttamente il significato della vacuità, non elaborato l'elaborazione il testo, queste elaborazioni verbali, a quel punto non dipende più da elaborazioni verbali per quella comprensione parziale che aveva, ma ha una comprensione diretta, per cui è anche senza concetti, per cui tutte quelle varie concettualizzazioni discorsive, dei pensieri discorsivi che sorgevano prima, adesso a quel punto non sorgono più, non ci sono, non c'è più anche quei concetti rispetto a quello che può essere la realtà ultima, realizzarlo, comprenderlo tramite il significato della la generalità del significato, ovvero sia tramite un'immagine mentale che non è esattamente quella, ecco queste cose non ci sono più. per cui non differente significato si riferisce e nell'ambito di quell'esperienza, benché convenzionalmente tutti i fenomeni hanno delle diversità, diverse caratteristiche, funzionalità, eccetera, nel contesto della realizzazione diretta della verità ultima, quella verità ultima, tutti i fenomeni sono uguali, sono vuoti di resistenza. Ecco, queste sono le caratteristiche della realtà 5, no, ma no, non succede. Cioè. Per cui muoviamoci adesso al verso numero 10, che dice: ciò che sorge in dipendenza di qualcosa, non essendo né uguale a quello né diverso da quello, quindi non è né nulla né permanente.
Non sono voce.
Per cui per cui questo verso che cosa ci indica? Che ciò che sorge in dipendenza da qualcosa, qui si riferisce alle cause e agli effetti. Gli effetti dipendono dalle cause, senza la sua causa l'effetto l'effetto non può esistere, per cui sono dipendenti in questo modo per esistere. Ora, se questi effetti fossero intrinsecamente esistenti per propria natura, le cause esistenti per propria natura, non avrebbero nessuna connessione, sarebbero completamente indipendenti. Sarebbero completamente indipendenti, non si potrebbe dire che questo sorge da quello. Per cui che cosa ne deriverebbe? Ne deriverebbe che poi quell'effetto non sorge più per le sue cause, sorge indipendentemente dalla sua causa. Per cui quindi nulla. Non è né nulla né permanente. Adesso vediamo se c'è un po' più di spiegazione di questo. No. Per cui in quel caso non si potrebbe più distinguere, normalmente la causa è ciò che è ciò che agisce, che fa agire l'effetto, che produce l'effetto, per cui l'effetto è beneficiato dalla causa, la causa è il beneficiante, oppure c'è anche l'agente e la sua azione, sarebbero indistinguibili. Ma non sono nemmeno diversi, sono diversi causa-effetto, ma non sono diversi per propria natura, intrinsecamente esistenti diversi, altrimenti non avrebbero nessuna connessione, per cui non si potrebbe più dire che quell'effetto per sorgere, per esistere, dipende dalle sue cause. Quell'effetto dovrebbe esistere di per sé, senza dipendere, sorgere senza le cause. Non sono luce. E l'ultimo quindi non è né nulla né permanente, nulla si riferisce all'annichilamento, per cui hai questi due, né nulla né permanente, si riferisce ai due estremi, l'estremo del permanentismo e del nichilismo, per cui l'effetto per cui l'effetto esiste in dipendenza delle sue cause, per cui non sono né non esistenti, né completamente non esistenti, né permanenti. Long. Per cui che gli effetti, che un effetto per esistere dipende dalla sua causa è piuttosto evidente, l'effetto dipende dalla sua causa, ma anche causa, ciò che chiamiamo causa, la chiamiamo causa, in dipendenza del suo effetto, diventa causa, quel fenomeno. Per cui causa e effetto sono mutualmente dipendenti in questo modo, l'effetto per sorgere dipende dalla causa, causa diventa causa perché ha un effetto, per cui dipende dal suo effetto, per cui non esistono indipendentemente, non sono stabiliti per propria capacità, se non che dipendono l'uno dall'altro. Se fossero stabiliti per propria capacità, per propria natura intrinsecamente esistente, allora sarebbero o indistinguibili, intrinsecamente esistenti, indistinguibili, causa-effetto, tutt'uno, oppure completamente, diametralmente diversi, senza nessuna connessione. Allora a quel punto, intrinsecamente esistente, a quel punto non si potrebbe più dire che l'effetto sorge dalla sua causa, dipende dalla sua causa, l'effetto dovrebbe esistere di per sé. Non sto cercando. Ecco, questo il prossimo verso, che è l'undicesimo, è molto simile, una volta avendo compreso quello precedente, anche il verso seguente viene compreso piuttosto facilmente. Questo nettare è l'insegnamento dei Buddha, che sono i signori del mondo, né uguale, né diverso, né nulla, né permanente. No. Per cui questo nettare è l'insegnamento dei Buddha, che sono i signori del mondo. I Buddha sono i protettori insuperabili, supremi degli esseri che hanno bisogno di protezione, il rifugio per coloro che hanno bisogno di rifugio, sono coloro che hanno insegnato ciò che hanno insegnato, il Dharma, il loro insegnamento è come un nettare, il nettare medicinale che cura gli esseri dalla malattia della vecchiaia, della morte e li conduce alla liberazione. Non sto cercando. Muoia.
Adi. Sanievi. C'è tenaggi. Cosa? Tende niente a sanno. Cosa? Tende niente a sanno. Chi che si impazzeva? Tende niente a sanno. Tende niente a sanno. Tende niente a sanno.
Il prossimo passaggio, per cui dei Buddha che sono i signori del mondo, così come parafrasando questa citazione che solo tu, il Buddha ha insegnato la profonda, i suoi insegnamenti sono della profonda sorgere dipendente e della vacuità che nessun altro ha insegnato, e tutti i tuoi insegnamenti sono esclusivamente servono per condurre alla liberazione, per cui tutto e qualunque tipo di insegnamento che ha dato, che è permeato da questo significato della profonda sorgere dipendente e vacuità, servono esclusivamente per eliminare tutte le sofferenze, tutte le varie sofferenze infinite del samsara e condurre all'illuminazione. Non c'è un insegnamento del Buddha che non serve a questo. No. Né uguale né diverso né nulla né permanente, per cui il Buddha ha insegnato che tutti i fenomeni sorgono per dipendenza, non c'è niente che è indipendente, che esiste per propria capacità, per cui non c'è niente che esiste indipendentemente per propria capacità come uguale, come diverso, come annichilato o nulla o come permanente. Ecco, questo è il Dharma che ha insegnato il Buddha, che porta alla liberazione, per cui qui è come un'esortazione, per cui avendo incontrato questo Dharma, applicati con grande sforzo per praticarlo. Non stucerò, ci credo. Non c'è niente. Non c'è niente. No, allora poi siamo praticamente, abbiamo finito anche il capitolo 18, c'è solo l'ultima stanza, che è la dodicesima, che questa non la spiego per buon auspicio, in modo che ci sia buon auspicio poi di continuare ad andare avanti, adesso abbiamo un po' di tempo e facciamo le domande. No. All'inizio pensavo che ho voluto cominciare presto oggi perché pensavo di non riuscire ad avere abbastanza tempo per terminare il testo, invece l'abbiamo finito piuttosto velocemente. Qui ci sono un po' di domande qua, non so se erano messe perché le dovevo leggere all'inizio, ma probabilmente sì. Dunque, Chiwa Trishala Ji Ni Du Sa Rinpoche Ni Chi Logo Long. Ok, la domanda è questa, poi se non la capisci te la passo che la leggi, ok? Per eliminare la distruttività karmica di un'azione specifica e la sua maturazione, basta comprendere la vacuità di quell'azione, con la riflessione e il ragionamento logico, punto interrogativo. Oppure è necessario la realizzazione diretta della vacuità? Vacuità. Chi ne so? C'è la gira. Comunque lo ripeto, io credo che voglia dire così. Per eliminare un'azione, per eliminare un karma negativo, un'azione specifica negativa che è stata fatta, e non dover subire la maturazione, sperimentare la sua maturazione, basta riflettere e ragionare sulla vacuità di quell'azione, che quell'azione è vuota di vera esistenza, o è necessario realizzare la vacuità direttamente? Cosa?
Credo che sì.
Così dice che tu, d'orduna di paior, va? Di pa mamusciaver, va? Di pa ciaci, di pa me pa soia, la di pa di chi, tompagnida, nelu, c'è pa cene di, sanno tampa all'Atene, di chi drebu me pa so, tu grena, una mena di, togni, un osso tu togores. Ci sanno tampa sto giavo ci chiedi. Togni un osso matona, ya, tompagni du se sanno tampa latene, le di chi sape di tompagniere, tendere du scene, gebu me posso tu gribes, sanno di chi. Una mena di ingimingi di togni un osso tu togores, di gebu di me posso era. Tendere giavo due.
Long.
Per cui in generale ci sono parecchi modi si purificano le azioni negative che abbiamo accumulato dal tempo senza inizio, che sono infinite, le abbiamo accumulate di tutti i tipi, sono presenti tutti i tipi di negatività a livello potenziale, di impronte che abbiamo depositato con le azioni da tempo senza inizio. Infatti ecco che ci sono varie pratiche di purificazione sulla base dei quattro poteri opponenti, la pratica dei 35 Buddha della confessione e così via. Questi servono tutti a purificare il karma negativo. Ora, però, se vogliamo veramente eliminare completamente tutte queste potenzialità negative, allora è indispensabile realizzare la vacuità. Anche solo comprendere, anche solo riflettere, all'inizio solo riflettere sulla vacuità e l'originazione interdipendente, solamente avere un dubbio verso, ah, ma sarà così, per cui neanche averlo compreso completamente, ma solamente quel dubbio è detto che scuote la base, la radice del samsara, per cui di sicuro va a intaccare la radice va a intaccare queste impronte e questi semi depositati. Poi, una volta che si realizza direttamente la vacuità, allora non importa quante potenzialità sono state depositate negative precedentemente depositate nella mente, non hanno più capacità, non hanno più capacità di maturare, non possono più dare loro, per cui in quel momento si elimina anche la potenzialità della loro potenzialità quando si realizza direttamente la vacuità. Per cui, in effetti, comprendere la vacuità, realizzare direttamente la vacuità è qualcosa che tutti noi necessitiamo, è indispensabile giungere alla comprensione e poi alla diretta della vacuità. Astucendoci. È proprio vero, nel momento in cui realizzi direttamente la verità ultima dei fenomeni, il vero modo di esistenza dei fenomeni, non c'è più samsara, è finito. No. Poi c'è un'altra domanda più con tanti punti. Andiamo al capitolo 18, al verso numero 3. Colui che non concepisce l'io e il mio è anch'egli non esistente. Andiamo a vederlo se lo troviamo prima in tibetano, che poi lo dobbiamo dire a Rinpoche, sempre per il fatto che non ho memorizzato per niente queste cose. Allora, adesso la ripeto adagio. Prendendo per esempio Sua Santità il Dalai Lama come uno che non concepisce io e mio, perché non posso vederlo? Siamo tutti insieme in questa cosa, sono contento. Perché nell'aspetto nirmanakaya è privo di esistenza intrinseca? Non so se questa è una domanda oppure delle ragioni che dà perché non si può vedere. Ah, è la tua questa?
Sì, è una domanda.
Ah, fantastico, allora dimmi se la leggo bene. Perché, per cui cos'è che non posso vedere?
Perché non posso vedere?
Che Sua Santità non si afferra all'io e al mio?
Sì,
quello?
Sì, sì.
O il tuo io mio?
No, no.
Tu ed è quello di Sua Santità?
Mm.
Perché io sono privo di
meriti
per vederlo come Cenresi? O perché... Ah, o perché altro? Ok, ok. Ma bisogna necessariamente condurlo al terzo verso del capitolo 18?
No.
Perché la domanda mi sembra un po' diversa. Cenresi jea chiki sona mepe di giunze carreres, kakires, on dire in Java 2
devo fare un suggerimento.
Grazie.
Chiunque si vuole ricevere risposta chiara dall'ama deve formulare una questione, la domanda molto chiara, una domanda che contenga perché, per esempio, come, quando, se non c'è questa forma, allora la domanda è veramente ufficiale. Quindi anche la domanda anche tre.
Quindi se che tu ci vuoi su peccare su, ci vuoi sempre po' sciugures, ma to di lei sempre jung tu samare e ne più capo sciugo jung dus, che sa che ogni di pe ci capo sciugo ci sosso. Ci vuoi se che sa, te de ti dus corade, se da ci topo, se ne cale capo sciugo tu. Esattamente, sono approvo completamente, grazie. Hai fatto bene, non ti preoccupare. No. Allora, per prima cosa bisogna comprendere che cos'è io e mio. Questi concetti vanno compresi, a che cosa si riferiscono io e mio, al sé e ai fenomeni. L'io convenzionale è ciò che è veramente designato sulla raccolta dei cinque aggregati, sull'insieme dei cinque aggregati, ed è così senza essere analizzato, è ciò che è quell'io convenzionale che esiste, senza analizzare, la mera designazione sulla raccolta dei cinque aggregati. Il mio è il mio, riferito a questo io, per cui la mia gamba, il mio corpo, la mia testa, eccetera. No, tu c'è. No. Per cui bisogna distinguere dall'io e il mio e dal concetto di l'io e il mio come veramente esistenti. Queste sono completamente diverse queste cose qua, perché il mero concetto io, come l'io designato in dipendenza degli aggregati, designato in dipendenza degli aggregati senza analizzare quell'io, esiste quello... Il mio anche, per esempio il Buddha, parlo del Buddha, il Buddha dice il mio ciogo, la mia ciotola, eccetera. Questo non è la concezione di vera esistenza del sé e dei fenomeni, con l'io e il mio in questo contesto, perché quell'io e quel mio che sono meramente designati sono stabiliti da una cognizione valida convenzionale. Mentre invece quell'altro non esiste, per quello sono una concezione di vero esistere. Per cui, mentre invece concepire io e mio, afferrarsi come veramente esistenti, quello è, il riferimento all'io è il sé della persona e quell'altro è il sé. Il concetto di resistenza del sé dei fenomeni e del sé della persona. No.
Disson.
Per cui noi adesso cosa dobbiamo guardare? Quello che la concezione di vera esistenza che si afferra a un io come veramente esistente, come esistente per proprie caratteristiche, che dice l'io, eccolo, questo esistente per proprie caratteristiche, io in questo modo, che lo concepisci in questo modo, quello è la visione del transitorio, quella è la radice del samsara. Quello riferito a se stessi, nel proprio continuo, riferito al continuo di un altro, benché quello rimane un concetto di vera esistenza, quello rimane sempre il concetto di esistenza, ignoranza, che si afferra alla vera esistenza, non è la visione del transitorio, non è la radice del samsara, molto probabilmente perché qualcosa che è riferito al proprio continuo è molto più forte, per cui quella diventa la visione del transitorio che è l'afferrarsi o il concepire la vera esistenza che è la radice del samsara. La complicazione diventa un attimino più complicato comprendere la realtà del mio dal punto di vista del concetto di afferrarsi alla vera esistenza quando si dice mio, il mio. Perché il concetto di vera esistenza mio, quello è il sé della persona, non dei fenomeni. Per il concetto mio, quando si dice solo mio, senza nessun altro riferimento. Poi nel momento in cui chiediamo, allora qual è un'illustrazione, un esempio del mio, allora sono la gamba, eccetera, eccetera, il mio, altri fenomeni. Ma per cui c'è un po' di differenza da capire qua, è abbastanza complicato perché il modo di parlare lo complica anche in tibetano, per cui quando diciamo solo mio, quel concetto, quella concezione, quel tipo di afferrarsi, ecco, quello è il sé della persona, non è quello dei fenomeni. Però quando diciamo, allora mostra che cos'è il mio, mostrami un'illustrazione, fammi vedere che cos'è il mio, allora è diverso lì. Cos'è il mio è in relazione a qualche cosa, che non è più il concetto del sé della persona, ok? No, per cui, l'altro tipo di concezione che si afferra alla vera esistenza, che non è inclusa nel proprio continuo, altri continui, altri fenomeni, eccetera, quello si riferisce alla concezione del vero, del sé dei fenomeni. No. Per cui questo era per spiegare un pochettino. All'inizio bisogna comprendere per prima cosa cos'è l'io e il mio, la concezione dell'io e il mio. Per cui tutte queste concezioni, la concezione che si afferra, la concezione del vero, dell'io e del mio, eccetera, tutte queste cose scompaiono completamente, vengono completamente eliminate nel momento in cui si realizza direttamente la verità ultima, dei fenomeni, si realizza direttamente la verità. Ok? Ci giacchiamo in due, anche se sembra di... Per cui per quanto riguarda la tua domanda del non vedere gli aspetti, l'aspetto del Buddha, del Nirmanakaya, Chanresi, eccetera, perché ciò avviene? Dunque, per cominciare, anche essere ordinari con il karma molto purificato, ovvero sia che hanno poco karma negativo, vedono il Nirmanakaya, vedono i Buddha, non è che devi essere un essere superiore per vederli. Anche, per esempio, il Nirmanakaya di Buddha Shakyamuni, perché... Se più il karma è purificato, più ti avvicini, più riesci a vedere meglio quella realtà, no? Per cui Per cui è una questione di karma più o meno purificato. Per esempio, a un certo punto, per cui anche gli esseri ordinari, anche alcuni esseri ordinari col karma molto purificato, con poco karma negativo rimasto, vedono il Nirmanakaya del Buddha. Poi più vai avanti nel sentiero, se vai avanti nel sentiero, se mediti il sentiero, anche se entri sul sentiero, il sentiero dell'accumulazione, al grande livello del sentiero dell'accumulazione, in quel momento ottieni una particolare concentrazione che si chiama la concentrazione del fiume, della corrente ininterrotta. In quel momento, proprio a causa di quella concentrazione, allora vedi gli esseri illuminati, li vedi nel loro aspetto, li vedi come Buddha, con Nirmanakaya e così via. Poi più vai avanti sul sentiero, acquisisci sempre di più queste qualità che poi puoi emanarti in 100.000 diverse terre pure o fare offerte a varie terre pure. Questo dipende sempre dal più vai avanti nel sentiero e più purifichi le cose. Ma scusa, anche nella storia di Asanga con Maitreya, che Asanga andò in ritiro per poter vedere Maitreya, meditò per 12 anni con grande fatica e poi alla fine di questi 12 anni a un certo punto ha visto Maitreya e gli ha detto: ah, ma quanta poca compassione hai, che sono qua da 12 anni a fare tantissima fatica, solo adesso ti fai vedere. Lui dice: no, io ero con te fin dall'inizio, tu non avevi il karma purificato, non mi vedevi. Vuoi vedere se questo è vero o no? Prendimi, portami in giro a vedere chi mi vede. Per cui Maitreya, Asanga lo vedeva benissimo, se lo mise sulle spalle e lo portò in giro. Nel villaggio, nel paese dove c'era la gente, nessuno lo vedeva, vedevano solo Asanga. Solamente una signora molto vecchia, che aveva un po' di karma purificato, vide qualcosa, non vide Maitreya. Sulle spalle vide Asanga che si portava presso un cadavere di un cane. E quello che vide di Maitreya era il cadavere di un cane. Infatti gli disse: ma cosa fai? Perché ti porti in giro il cadavere? Ma buttalo via, no?
Scusa Fabrizio, questo è bellissimo. Ancora non capisco, perché sono tonta, vedere colui che non concepisce l'io e il mio non è vedere. Questa era la domanda in realtà.
Questa è un'altra domanda.
Sì, scusa.
Kanki tong e mi tongos. Une cene di carreresa. Corangela di antri shava ci cagare. O di mare, di resa. Kanki tong e mi tongos è una carseghirese. Serva?
Long.
Tanto di Barusha. Per cui adesso è venuto il momento di fare l'intervallo, abbiamo un piccolo intervallo e venite alle 11, ci ritroviamo qua, ok? No. Quando torniamo indietro facciamo lo zoc subito, cominciamo dallo zoc, ok? Senza dover recitare tutta la macchina.
Meton jan riran lishi mite ge pa di sangye shintu mite buwa yi roko nanda shila chepa idan guru rana mandala kam niryata yo mi